Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
Da Palermo, dal centro educativo Ignaziano, sì. Cosa ti ha colpito di più di oggi?
Allora, è stata un'esperienza assolutamente unica e sicuramente molto emozionante e indimenticabile.
Dal Pontano, quale risposta ti è piaciuta di più nel colloquio che hai avuto con i ragazzi?
Quando ci ha detto che bisogna vivere con gli amici perché senza amici non si può vivere.
Per me invece quando in particolare si è rivolto all'ambito politico dicendoci che magari noi giovani siamo molto refrattari a questo tipo di incoraggiamento verso la politica, invece in questo caso diciamo ci ha fatto capire che se non ci si occupa di politica non ci si occupa di noi stessi, è sbagliato, è un aprirsi verso gli altri invece.
Allora, voi venite da Milano, dall'Istituto Leone XIII.
A me è piaciuto proprio l'amichevolezza del Papa nei confronti di tutti i giovani.
La risposta che ti è piaciuta di più del Papa?
La prima domanda del Papa, che ha detto che è normale, è umano cadere, però bisogna sapersi rialzare.
Istituto Massimo di Roma.
Il Papa ha saputo esprimersi molto chiaramente nei nostri confronti. Ci ha fatto capire le cose molto bene.
Da Torino.
Sociale, secondo liceo classico.
Dimmi, cosa ti ha colpito di più?
L'ultima parte sulle difficoltà della vita che ci sono sempre, però la tranquillità e la serenità con cui parlava sempre a noi giovani, si faceva tranquillamente dare del tu e sorrideva e scherzava con noi.
E i soldi non sono la cosa più importante, e anche il motto dei gesuiti, cioè noi per gli altri.
Voi venite da Scutari, una piccola rappresentanza della scuola dei gesuiti in Albania. Un commento a questa giornata, come l'avete vissuta?
Un'emozione continua. Io sono un insegnante, oggi una relatrice sulle vicende dell'Albania nel comunismo.
Del Papa cosa l'ha colpita di più?
La semplicità, non perdere la speranza, ne abbiamo tanto bisogno.
Sono le 15.33 sulla Radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio da Antonella Palermo, c'è Gaetano Paradisi alla parte tecnica, Patrizio Ciprari in regia. Erano in 9.000 questa mattina in aula Paolo VI per incontrare Papa Francesco, gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli assistenti che li accompagnavano delle scuole dei gesuiti in Italia per incontrare appunto Papa Francesco. 2.000 e più partecipanti da Roma, 1.800 da Milano, 1.100 da Torino, altrettanti da Palermo e poi 650 da Napoli, oltre 500 da Messina e poi, come ascoltavamo, anche una rappresentanza di una cinquantina di persone da Scutari in Albania e poi gli ex alunni di questi collegi e anche di collegi che nel tempo sono stati chiusi, Genova, Cireale, Bari, Livorno, altri della rete di Scuole Fe e Allegria di Genova, Milano e Roma e altre 500 persone dai movimenti giovanili ignaziani e da alcune parrocchie legate ai gesuiti. Ho il piacere di avere quest'oggi in studio padre Vitangelo De Nora, gesuita, delegato per le scuole della provincia d'Italia della Compagnia di Gesù. Benvenuto.
Buonasera, benvenuto.
E ho il piacere di avere in studio Giulia Fiacchini, ex alunna dell'Istituto Sociale di Torino.
Buonasera.
Ben trovata.
A tutti.
Buonasera, e ci tengo anche a dire che è nipote del cardinale Carlo Maria Martini. Ci fa particolarmente piacere la sua presenza con noi. Allora, avete ascoltato queste voci. Voi in prima persona come avete vissuto questo incontro? Siamo cavalieri? Sì,
siamo
Giulia.
Cavalieri.
Beh, ovviamente una grande emozione per me, oltre ad essere ex alunna del sociale, l'appartenenza dello zio alla compagnia fa sì che per la nostra famiglia la compagnia Gesù sia proprio una famiglia. Per cui, a parte tutti questi giovani, ho ritrovato tanti padri, tante persone, tanti anche amici delle CVX che frequentavo purtroppo da ragazza, e quindi è stata veramente una grande festa. E poi il Papa fantastico.
Che parole userebbe per descrivere l'atteggiamento di Papa Francesco nei vostri confronti? Molto dialogante, lo abbiamo peraltro ascoltato in diretta a mezzogiorno, rispondeva com'è nel suo stile ormai di grande familiarità e simpatia e anche ironia alle domande degli studenti e anche di qualche professore?
Beh, io non potevo che guardarlo pensando al Papa che il Cardinal Martini avrebbe voluto e alla sua gioia. Sicuramente da sopra lo guarda e lo lo aiuta, prega per lui nel avere questo tipo di papato, per quanto lo zio abbia avuto sempre una fedeltà profonda alla Chiesa, ma un po' forse soffriva, credo.
Vitangelo, padre Vitangelo, allora lei era anche un po' dietro le quinte, forse anche con un po' di apprensione perché tutto si svolgesse come voi desideravate. Siete soddisfatti?
Molto soddisfatti, è stata veramente una grande festa in cui ognuno aveva il suo posto. Una delle cose che mi è piaciuta di più, anche leggendo i compiti, i temi, le letterine dei ragazzi che anche oggi abbiamo portato al Papa, era proprio quello che diceva: beh, da lì, quel giorno in cui sei stato eletto, da lì c'era una grande folla. E forse per te sembrano tutti uguali, ma noi ci siamo sentiti accolti uno per uno. Questo è quello che è anche successo oggi. Io credo che veramente tutti i bambini di tutte le età, tutti gli adulti, tutte le persone qui lì presenti si siano sentiti accolte come persone uniche. E questo sguardo di Papa Francesco trasmette proprio questa attenzione, questa forza che... Ecco, approfitto della presenza di Giulia, che insomma, con cui ultimamente anche per la vicenda dello zio ci siamo, che nella preparazione a questa udienza noi abbiamo pensato al Cardinal Martini, e in particolare lui aveva scritto una lettera ai giovani che non incontro, in cui era partito proprio da lì, dice: io vorrei ascoltare la vostra voce, vorrei sentire quello che mi dite. E metteva tutta una serie di lettere che, come quelle di oggi, cercavano di porre delle questioni, di porre delle domande accanto agli ideali e ai sogni che i giovani hanno. E alla fine di questo racconto il Cardinale Martini usava una parola ben precisa: io di fronte alle vostre questioni mi sento spiazzato.
Però...
perché le sento vere, sento che su queste cose noi dobbiamo interrogarci, gli adulti, la Chiesa, il mondo. E credo che sarebbe molto contento, e dal cielo ci ha sicuramente guardato oggi, di questo incontro e di questo spiazzamento.
È
anche
vero.
Del mondo.
Grande festa, grande animazione che ha preceduto l'incontro con questo Papa estremamente a suo agio, estremamente dialogante, lo abbiamo ascoltato anche da queste testimonianze, ma ascoltiamo alcune delle prime parole che il Papa ha voluto rivolgervi, in cui è andato un po' al cuore della pedagogia ignaziana. Ascoltiamo.
Nell'educazione che diamo ai gesuiti, il punto chiave è... per il nostro sviluppo di persona è la magnanimità. Noi dobbiamo essere magnanimi, col cuore grande, senza paura, scommettere sempre sui grandi ideali, ma anche magnanimità con le cose piccole, con le cose quotidiane. Il cuore largo, il cuore grande. Questa magnanimità è importante trovarla con Gesù, nella contemplazione di Gesù. Gesù è quello che ci apre le finestre all'orizzonte. Magnanimità significa camminare con Gesù, col cuore attento a quello che Gesù ci dice. Su questa strada vorrei dire qualcosa agli educatori, agli operatori delle scuole, ai genitori. Educare c'è come un bilancio. Bilanciare bene i passi. Un passo fermo sulla cornice della sicurezza, ma l'altro andando sulla zona di rischio. E quando quello rischio diventa sicurezza, l'altro passo cerca un'altra zona di rischio. Non si può educare soltanto nella zona di sicurezza, soltanto no, quello è impedire che le personalità crescano. Ma neppure si può educare soltanto nella zona di rischio, quello è troppo pericoloso. questo bilancio dei passi, ricordatelo bene.
Il bilancio dei passi, camminare sempre su questo confine, Giulia, si aspettava queste parole?
Le speravo, non me le aspettavo, ma le speravo. Poi il Papa Francesco lasciava ben sperare. E mi ritrovo pienamente nella spiritualità degli esercizi, il discernimento, l'andare avanti, no? Quella che mi è sempre molto piaciuto dell'educazione, della pedagogia di Sant'Ignazio è la responsabilità personale, ma anche la libertà nell'esplorazione, a differenza forse di altre forme di aggregazione nella Chiesa. Io mi sono sempre sentita libera di sperimentare, di andare sapendo che ho un porto sicuro, quindi mi ci sono ritrovata molto e spero che anche con l'età non mi passi questa voglia di andare verso il rischio.
Ma io credo proprio di no, vero padre Vitangelo? Lei insomma ha un po' di esperienza anche di ascolto di molti ex allievi che hanno imparato molto da questo paradigma pedagogico ignaziano, che ha proprio la peculiarità di poter essere applicato a qualsiasi situazione di vita e quindi non, come dire, non si esaurisce solo nell'ambito scolastico, vero?
Sì, il Papa Francesco anche nei suoi ultimi discorsi proprio ci ricorda il cuore della nostra educazione. Da un lato avere proprio grande consapevolezza, crescere nella coscienza dei propri talenti, dei doni che Dio ti ha fatto nella vita, e dall'altra di saperli spendere e metterli a servizio degli altri. E questo è il cuore dell'educazione ignaziana, che è questa educazione che in questo brano che abbiamo appena ascoltato del Papa è un'educazione fondamentalmente alla libertà. Ogni persona è unica, ogni persona è speciale, ogni persona ha una sua originalità da ricercare per tutta la vita e a cui che bisogna aiutare a credere, a fare confidenza di questa specificità, di questa originalità, con uno sguardo da parte di un adulto che sia nello stesso tempo benevolo, che sappia dare corda. Ecco, c'è un esempio di Papa Bergoglio in un suo libro che dice: come un aquilone bisogna ogni tanto dargli corda perché deve volare, ecco, volare alto con le ali della libertà e dell'amore.
Stare sul filo tra sicurezza e rischio, mi viene tra l'altro di pensare anche a questo inizio di pontificato, che possiamo davvero ben sintetizzare nella linea del rinnovamento, nella continuità. Forse ci sta anche, no, come paragone, non so, padre Vitangelo.
Sì, effettivamente
estrema coerenza anche qui, no, tra quanto Papa Francesco dice e quanto poi cerca di attuare, insomma.
E Papa Francesco colpisce molto in questo insieme che tiene tutti, nel senso, ecco, mi lasciate dire, un gesuita, ma è molto semplice, è una persona che dice cose semplici e molto umane, ma veramente molto profonde. È una persona che non si potrebbe dire, diciamo, in un certo senso anche tradizionale come impostazione, e nello stesso tempo così evangelica e così forte in queste espressioni così graffianti che indicano strade nuove. E proprio credo che anche questo entrare con questo modo un po' diverso che un po' spiazza sia una bella strada per dare continuità alle cose, al Vangelo, e nel mondo nuovo, nel mondo che i nostri ragazzi vivono.
Giulia, pensi, le do 3 minuti di tempo, a qualche aneddoto che accadeva al tempo in cui lei frequentava l'Istituto Sociale di Torino, qualche retroscena magari di particolare curiosità, se organizzavate scherzi, perché adesso a ricordare questi retroscena è Staffan de Mistura, sottosegretario agli affari esteri nel governo Monti, ora incaricato del caso dei Marò, già inviato dell'ONU, ex alunno dell'Istituto Massimiliano Massimo. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Ne ho tanti, perché gli insegnanti che abbiamo avuto, che ho avuto, erano mitici, almeno nella nostra memoria: padre Rozzi, padre Millefiorini, padre Maffeo, padre Parisi, e ciascuno di loro avevano questa caratteristica per me di essere anche delle persone terribilmente umane, in parole che comprendevano le difficoltà, le turbulenze che i giovani hanno in quell'epoca, ero adolescente, e quindi quando per esempio si trattava di anche assieme decidere se qualcosa era un peccato, e l'importanza del messaggio che mi veniva dato era: ma tu hai tentato di evitarlo, hai fatto uno sforzo, se l'hai fatto già un po' la strada l'hai fatta. Ora, questa necessità di fare uno sforzo continuo per migliorarsi e non sapendo di non essere perfetti è un grande segno di umanità ma anche di umiltà. Le punizioni c'erano, ma non erano così severe come si suol dire, erano soprattutto la sensazione di aver sbagliato e quindi di non sbagliare di nuovo. I gesuiti come insegnamento davano sempre questo messaggio di: tu devi fare del tuo meglio e farlo onestamente, se poi non ce la fai non disperarti, ricomincia da capo, prendi un grande respiro e riparti. E io questo l'ho applicato tante volte nella mia vita, come immagino tutti noi dobbiamo fare.
Scherzi ne facevate?
Pardinci, molti. Ma uno in particolare, devo dire, era quello di, come tutti gli studenti, soprattutto nelle prime scuole, era quello di cercare di copiare tra di noi, ma il professore se ne accorgeva sempre, faceva finta di non accorgersene, poi al momento giusto ce lo diceva. Il mio problema principale forse è stato quello che, essendo già allora un po' diplomatico, mi avevano scelto come capo classe. E questo era forse la cosa più complicata, perché la classe, avendomi scelto come capo classe, mi diceva molto regolarmente di annunciare che non avevamo capito niente. E di conseguenza il professore, in particolare allora padre Millefiorini, mi diceva: bene caro De Mistura, visto che lei a nome della classe in maniera molto garbata mi sta dicendo che non ho ben spiegato le cose, venga qui di fronte a me, mi spieghi cosa lei ha capito. E quindi era costantemente uno stimolo per me per preparare nella notte la lezione affinché io potessi spiegare, ma non troppo bene, altrimenti poi contraddicevo il messaggio della classe. Però fu un ottimo allenamento anche quello.
La testimonianza di Staffan De Mistura, ex alunno dell'Istituto Massimiliano Massimo a Roma, istituto ancora gestito dai padri gesuiti. Giulia Fiacchini.
Io sono stata alunna dei gesuiti dal 74 al 79 e avevano appena aperto i collegi alle ragazze, e col senno di poi devo dire che mi hanno fatto una grande pena, perché noi ragazze eravamo molto combattive e quindi, per arrivare agli scherzi, quando il preside ci convocò nel teatro per spiegarci che in realtà eravamo noi a dover dare l'esempio ai maschi, e comunque, visto che indossavamo jeans troppo attillati, dovevamo mettere il grembiule nero solo noi e non i ragazzi, io confesso ho capitonato una rivolta delle ragazze. Ancora oggi col mio in allora preside padre Guerello, che se in ascolto voglio salutare con affetto, ci sorridiamo, ma sono state battaglie molto forti. Però, se posso dire, visto che non ho perso l'andida sindacalista, la posizione delle donne nella chiesa, Francesco, ci siamo anche noi.
Beh, ma se ne rende ben conto. Padre De Nora, ad oggi nelle 7 scuole dei gesuiti in Italia e in Albania, come si profila la collaborazione tra laici e gesuiti?
Eh sì, adesso con la nuova situazione in cui la compagnia vive, sta crescendo una consapevolezza di cui il nostro padre generale si fa interprete spesso, dicendo che le frontiere della missione di oggi sono certamente più grandi di quelle di un tempo, e quindi non possiamo pensare che, siccome riducono i gesuiti, si riduce la necessità, la bellezza, la forza di questa missione. Oggi che la missione si fa più grande ha bisogno di più mani, ha bisogno di più cuori, ha bisogno di più teste, quindi mettiamoci insieme per la missione comune. È simpatico che nelle congregazioni c'è stato un cambiamento di prospettiva nelle ultime congregazioni generali dell'ordine. Prima si diceva sono i laici che collaborano con i gesuiti, poi dice no, ma i gesuiti sono di meno, allora facciamo che i gesuiti collaborano con i laici. Adesso si dice no, siamo uniti nella missione, la missione è al centro e siamo tutti quanti in direzione di questa missione. Chi è quello che dice molto bene la sua prima omelia il nostro generale, chi è più veloce va davanti.
Nella
e
massima...
quindi nelle scuole oggi ci sono molti laici che hanno grandi posizioni di responsabilità e le portano avanti, e non per questo sono scuole, diciamo, che non riescono a fare e a proporre quei cammini di crescita che un tempo proponevano le nostre scuole, dove insomma la maggior parte dei professori e del personale era gesuita.
Con anche una buona dose di creatività, una parola chiave che sta molto a cuore al vostro padre generale e mi sembra anche a Papa Bergoglio. Ecco, creatività secondo me attraversa molto questa dimensione della creatività, il vostro programma, diciamo, di istruzione in senso stretto. Non so se anche nei suoi ricordi, Giulia, era così.
Beh sì, mi riallaccio sempre all'ingresso delle ragazze, ecco, che è stato credo un momento
di grande
traumatico.
Creatività.
Allora, visto che erano previsti, per esempio nello sport, tutta una serie di attività per i maschi, noi ci siamo inventate tutte le nostre attività, e ricordo benissimo che a un certo punto ci era venuta la mania di fare ai ferri le bende per i lebbrosi, che allora si facevano ancora. Allora questo gruppo di ragazze, in funzione anche polemica, mentre i nostri compagni giocavano a pallone, noi insieme tricottavamo. Ecco, erano forme per cercare poi di arrivare a un'educazione che a forme di educative pedagogiche che andassero bene per entrambi i generi.
Ma del resto non l'abbiamo ascoltato, ma il Papa ha aggiunto a voi educatori: voglio incoraggiarvi a cercare nuove forme di educazione non convenzionali secondo la necessità di luoghi, tempi e persone. Questo è importante nella nostra spiritualità ignaziana, andare sempre più in là, non essere tranquilli con le cose convenzionali. Un messaggio molto importante, vero?
È molto importante, e chiaramente
oggi noi, per voi questo cosa significa?
Noi oggi siamo molto contenti che questo nostro incontro delle scuole dei gesuiti fossero presenti, per esempio, le scuole di Fe Allegria, che fanno un lavoro nel mondo dell'educazione popolare nei paesi latinoamericani, ma che hanno anche questa presenza importante in Italia a favore degli immigrati, offrendo degli autentici diplomi. Questo ci ritorna alle origini. Alle origini l'idea di Sant'Ignazio delle scuole erano che fossero opere di carità, quindi diciamo tutto al contrario dell'immaginario collettivo che si ha sulle scuole dei gesuiti. Perché Sant'Ignazio pensava che la più grande carità che noi possiamo fare alla società e al nostro tempo è proprio quella di formare coscienze critiche, coscienze, persone vere, persone piene, e questo in tutti i campi, in tutti i settori. Oggi ci sono delle nuove frontiere che dobbiamo riuscire a interpretare. Il mondo si fa più ricco di culture, più ricco di incontri, di religioni. Dobbiamo essere anche capaci di rinnovarci nella nostra proposta educativa per riuscire a tematizzare e ad aiutare i ragazzi a vivere queste nuove frontiere. E poi, scusatemi, ma a me creatività suggerisce proprio il sogno grande di Martini della Chiesa, la Chiesa quella che in qualche modo Francesco sta mettendo in atto, ma questa Chiesa, appunto, come ci ha ricordato oggi, più povera, che va verso i poveri, libera, questa Chiesa che parla alla gente, che incontra la gente, che va nelle piazze, che va vicino ai giovani. Questo è bellissimo, insomma. Io credo che se leggiamo anche alcune pagine di nuovo del Cardinale Martini alla luce dell'incontro di oggi, degli incontri, delle cose che ha detto Papa Francesco, è uno di quegli aspetti della continuità, del cammino, della provvidenza e dello spirito che sta soffiando oggi nel nostro tempo in modo nuovo attraverso queste figure.
Un minuto per chiudere, Giulia, perché consiglierebbe lo stile pedagogico ignaziano ad un giovane di oggi?
Perché forma coscienza nella libertà. Oggi le persone in questa società liquida, nella debolezza dei valori, forse si aggregano più facilmente o sul nulla oppure su sistemi educativi decisamente più rigidi. Invece la pedagogia ignaziana forma persone singole alla responsabilità individuale e di questo credo ci sia un grandissimo bisogno nel mondo e nel nostro paese.
E ci auguriamo che in questo nostro paese si dia sempre più fiato e risorse alla scuola paritaria, che ricordiamo è scuola pubblica a tutti gli effetti e supplisce moltissimo alle mancanze dello Stato. Veramente un'ultimissima battuta a questo proposito.
Ecco, ieri in conferenza stampa dicevo ai giornalisti, ma lo dico a tutti quanti, le persone che su questo tema sono interessate, a dire dobbiamo avere il coraggio di mettere questo dibattito su basi nuove, ai giovani, alla scuola, siamo interessati tutti, dobbiamo, le forze migliori di una società devono allearsi per creare un sistema educativo su cui si investa sul futuro dei giovani. Il nostro paese e la nostra Chiesa ha bisogno di questo.
Grazie al gesuita padre Vitangelo De Nora, delegato per le scuole della Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù. Grazie mille a Giulia Fiacchini, ex alunna dell'Istituto Sociale, nonché nipote, amiamo ricordarlo, del nostro amato Carlo Maria Martini. Grazie ad entrambi, buona fortuna, molti auguri.
Grazie.
E noi ci risentiamo tra un quarto d'ora, andremo a Marsiglia, restate sintonizzati.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.